Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E questo è quanto avranno detto sicuramente i tifosi del Bologna al Dell'Ara. Gol, 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 gol per commentare la fantastica mezza rovesciata di Orsolini che proprio al tempo scaduto regala i 3 punti al Bologna. Inter che esce sconfitta dalla trasferta in Emilia-Romagna e si trova a condividere con il Napoli di un malmostoso Antonio Conte il primato della classifica. Questo a 5 giornate dal termine. Atalanta invece che vince a Milano contro il Milan e consolida il suo terzo posto, mentre nella parte bassa della classifica è Empoli e Venezia pareggiano e rimangono in zona retrocessione. In seconda ora poi parleremo di Formula 1 col trionfo di Oscar Piastri in Arabia Saudita. Nulla da fare nel tennis per Jasmine Paolini che si arrende in semifinale contro Sabalenka. E quindi per introdurvi a questo mondo rutilante del sport del fine settimana diamo il benvenuto ad Andrea Pagani. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a te Carlo, buongiorno a tutti coloro all'ascolto, che sono all'ascolto. C'è tanto di cui parlare, veramente giornatona.
E allora noi iniziamo con risultati e classifica come prima cosa.
Assolutamente sì, giornatona nonostante si siano giocate poco più della metà delle partite della 33esima giornata del campionato di Serie A Anyline. Iniziato al Via del Mare di Lecce, dove il Como ha dilagato per 3-0 assicurandosi la salvezza e mettendo in dubbio invece quella dei salentini. A seguire a Monza il Napoli ha vinto per 1-0, stesso risultato per la Roma in casa contro il Verona, pareggio come hai detto tra Empoli e Venezia 2-2 al Castellani, vittoria del Bologna per 1-0 contro l'Inter e l'Atalanta Corsara che a San Siro si aggiudica lo scontro del Sunday Night per 1-0 contro il Milan. Restano da giocare Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus che sono spalmate tra questa sera australiana e domani mattina alle 4:45 per una classifica che prevede tutta da gustare. Questa classifica: Inter e Napoli insieme in testa a 71 punti, Atalanta 64, Bologna a 60 punti, Juventus 59, Roma 57, Lazio 56, Fiorentina 53, Milan al 9° posto 51, poi c'è una frattura nella classifica di Serie A, si scende fino a 40 punti di Torino e Udinese, 39 per Genoa e Como, 32 per il Verona, 30 per il Cagliari, 28 per il Parma, Lecce 26, le ultime tre sono Venezia e Empoli appaiate a 25, chiude il Monza ormai desolatamente ultimo e condannato quasi aritmeticamente alla Serie B con 15 punti.
Allora partiamo proprio dal big match al Dall'Ara, allora cosa dire, siamo al 94esimo, dipingiamo la spizzata in area, il giocatore più rappresentativo, forse più forte del Bologna, Orsolini, che sta vivendo una stagione magica, in sacca con un gol strepitoso in mezza rovesciata.
Assolutamente. Guarda, ti faccio scegliere, oggi ti do la scelta, vuoi Francesco Repice di Radio Rai o Pierluigi Pardo di DAZN? Dimmi tu.
Allora vorrei Francesco Repice che ascoltiamo sempre in Champions League per la sua sobrietà. Come lo commenta questo gol?
Eccolo.
In tanti saltano, il tentativo di rovesciata, rete, ha segnato il Bologna, Orsolini al minuto 48 e 30 secondi nel corso del secondo tempo, l'ha messa in mezza rovesciata alle spalle di Sommer, il Bologna ha sbloccato la sfida con l'uomo più atteso, è entrato nella ripresa, l'uomo della provvidenza, Riccardo Orsolini va a sfogare tutto il suo entusiasmo sotto la curva della Costa, abbracciato
su quello sfogare, lì è partita una cosa vocale. Sì, questo era Francesco Repice e questo era quello che è successo al 94esimo di Bologna-Inter, partita equilibrata, partita tesa, ricordiamo che appunto il Bologna non è l'ultima arrivata ormai da 2 anni, anzi è quarta in classifica con questa vittoria in attesa ovviamente del risultato della partita della Juventus, e c'è stata questa rimessa laterale spizzata appunto da Bissek, che in realtà l'ha prolungata e ha creato un assist perfetto per uno che già è forte di sua. Poi è Mancino, poi aveva il petto rivolto verso la porta, ha fatto uno più uno, ha detto faccio una mezza rovesciata, la inzacchero nell'angolino e l'ha messa proprio lì. Lui che era entrato proprio a partita in corso, spesso si dice che i campioni devono giocare sempre, invece questo Bologna, anche per voce dell'allenatore in seconda Niccolini, ha nel gruppo proprio la propria forza. Ascoltiamolo proprio col suo lievissimo accento toscano, il vice allenatore del Bologna.
La forza di questa squadra è proprio il gruppo. Sono tutti amici, sono tutti pronti a correre, a fare una corsa in più per il compagno. Quindi gestiscono anche il fatto di magari entrare in partita in corsa o non giocare, partire titolare, tutti con il sorriso. E infatti comunque si vede che quando qualcuno poi entra, spesso e volentieri poi diventa decisivo. Ma parliamo di Orso, possiamo parlare di Cambiaghi.
Orso, mi piace il suo soprannome.
Esatto, Orsolini. Ma Inzaghi non l'ha presa bene in sala stampa tutto ciò?
Beh, direi di no, come non l'ha presa bene, comunque c'è stato un po' di parapiglia, senza gioco della bottiglia, per giudicare Elio le storie tese, vicino alla panchina dell'Inter, perché poi c'è stato prima un bisticcio fra Arnautovic e Castro, poi appunto Italiano, prima espulsione per Italiano, per questo non si è presentato poi in sala stampa, che si è battibeccato con l'allenatore in seconda dell'Inter. Secondo Simone Inzaghi la colpa non è proprio dell'arbitro, lui dice sempre sì, ma non è per l'arbitro, però è stato il fil rouge di tutta la sua conferenza stampa, che è iniziata così.
L'arbitro ha fatto sul possibile una partita con tanti falli, ha cercato di arbitrare nel migliore dei modi, secondo me l'ha fatto chiaramente con un quarto uomo lì e un segnaline, una rimessa che esce davanti ai miei piedi, viene battuta quasi nell'area tecnica del Bologna con due persone lì, è quello il nervosismo, però non deve essere assolutamente un alibi su quest'ultima rimessa. Poi dovevamo essere più bravi, perché abbiamo saltato in due, dovevamo essere più convinti, dovevamo respingere la palla e non dovevamo prendere quel gol sul secondo palo.
Quel gol da Polli forse voleva dire, perché si dice si salta in uno, invece siamo saltati in due e ci siamo fatti uccellare così. Tra l'altro quello che era successo non era proprio la rimessa che poi ha portato direttamente al gol, quella precedente secondo Inzaghi la palla era uscita all'altezza dell'area tecnica dell'Inter e è stata rimessa in campo all'altezza dell'area tecnica del Bologna, erano quei 15 metri insomma di differenza.
Beh, che non è una novità nei campi da calcio, diciamo.
Assolutamente no. Tra l'altro appunto poi gli è stato fatto notare a Inzaghi che l'Inter è sempre in corsa su tutti e tre i fronti, affronterà una semifinale di Coppa Italia, una semifinale di Champions League e la fine del campionato. Ecco il punto di vista dell'allenatore della beneamata.
20 secondi dalla fine prendere un gol così fa male, però ci rialziamo, il campionato non finisce qui a Bologna, abbiamo tanti obiettivi davanti a noi, ci vuole calma, pazienza, i giocatori devono stare sereni, però chiaramente prendere un gol così dopo lo sforzo, ma questo è il calcio, questo è lo sport, bisogna accettarlo e cercare di prepararci, che fra due giorni e mezzo siamo di nuovo in campo.
Esatto, Inter che scende subito in campo per dimenticare. Invece, prima di questa partita contro il Bologna, il Napoli di Antonio Conte aveva fatto il suo andando a vincere di misura il Brianteo in una delle ultime partite di Serie A per il Monza, almeno di questa stagione. Nulla di facile scontato per il Napoli e poi in sala stampa Antonio Conte si è fatto sentire.
Sì, è partita poi la bomba di Conte in sala stampa, ma partiamo dai fatti. Appunto al Brianteo di Monza andava in scena una partita che sembrava segnata dal punto di vista del pronostico, con il Napoli in corsa per lo scudetto, il Monza ormai che non vince una partita da tempo immemore e che doveva solo fare da sparring partner per i partenopei. Così non è stato, perché il Napoli ha avuto grosse difficoltà a trovare spazio nell'area brianzola. Ci ha pensato come sempre l'uomo della provvidenza per il Napoli, lo scozzese Scott McTominay, che con le parole di Dario Mastroianni di DAZN ha portato in vantaggio così i partenopei. Sì, pomeriggio difficilissimo, perché appunto Napoli non aveva avuto neanche aveva avuto un'occasione con Politano, ma non aveva giocato un calcio particolarmente spettacolare, e invece il gol dello scozzese riesce a portare 3 punti alla causa, preziosissimi 3 punti alla causa, ed è proprio McTominay che con il suo lievissimo accento scozzese ha descritto così la partita e l'importanza di questi 3 punti.
No, credit to Monza, to be honest. I thought they were really well organized team. They made it so difficult for us. We went at our best, and we know we have to be at a higher level than this for the last 5 games. But I mean, at the end of the day, it comes down to did you win, and that is the answer is yes. So for us, that's all that matters at this moment in time, is game by game and winning. But as you say, we're going to look back at the video and know that we can improve a lot from this.
Ci sono rimasto un po' male, pensavo che avesse fatto l'intervista in napoletano con accento scozzese, invece no.
Faccio
purtroppo
l'accento scozzese.
Allora, questo era McTominay, appunto mattatore di questa partita. Dicevamo di Antonio Conte che, nonostante appunto l'aggancio al primo posto, si sarebbe scoperto qualche ora più tardi, non le ha mandate a dire e ha criticato aspramente sia la presidenza del Napoli che la piazza.
Sì, sulla piazza diciamo ha fatto capire che lui si trova benissimo a Napoli, ci sono dei però che ascolteremo poi in questo estratto che abbiamo preso. Va detto che comunque fa parte della strategia contiana quella di creare tensione attorno per proteggere anche la squadra, ripetendo che è già un sogno essere primi in classifica a pari punti con l'Inter a 5 giornate dalla fine. Però sì, ha detto bene, la bomba in campo l'ha mandata a McTominay con i 3 punti, in sala stampa invece l'ha mandata a Antonio Conte, mettendo dei grossi punti interrogativi sul futuro e mettendo proprio la palla sul campo dalla parte del campo del presidente De Laurentiis. Ascoltiamo.
Mi sono integrato benissimo, ci vivo benissimo, sto benissimo, anche la mia famiglia si è integrata, si mangia alla grande, c'è sempre il sole, il tifoso napoletano ti fa sentire partecipe, e ho trovato una piazza che mi dà emozione, questo è molto importante. Però sapete benissimo che nel calcio chi mi prende comunque, io porto aspettative, e le aspettative me le metto da solo, e chi prende Conte dice ah ok, o arriva primo o arriva secondo, anche se arrivi decimo, e devi lottare per vincere lo scudetto, non basta lottare per arrivare in Europa, e cresce l'ambizione, crescono aspettative, cresce tutto. Io mi metto a capo e posso fare da garante su tutto, però non sono stupido se non ci sono i mezzi necessari per fare questo.
Ci vogliono gli sghei, come diceva.
Sì, questo è Antonio Conte, che però lo ricordiamo è al primo posto in classifica in questo momento.
Però ha detto, se volete che ci rimanga al primo posto il prossimo anno, non mi vendete più Baratzkelia alla fine del giro, andate per prendermi Okafor del Milan, ecco, non lo fate più.
Quindi questo è il concetto. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa, visto che sono le 8:46, e ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS con la seconda parte della nostra pagina sportiva. E noi riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sono le 8:48, ancora qualche minuto per parlare di calcio, visto quello che sta succedendo al vertice della classifica, scendiamo di qualche gradino, vediamo allora cosa sta succedendo per la corsa per un posto in Europa. Andrea Pagani, che è qui,
ecco,
con noi su Radio SBS. Allora, abbiamo già fatto capire bene che non esistono partite facili, e nelle ultime giornate appunto il Napoli a momenti rimaneva a secco a Monza. Lo stesso è accaduto all'Olimpico, dove ci pensa ancora una volta Shomurdova a regalare punti fondamentali a Claudio Ranieri.
Assolutamente sì, ci sono questi personaggi ora, no? McTominay è diventato l'apri bottiglie, mi sembra, ha detto il commentatore del Napoli, e lo stesso si può dire per l'usbeco Eldor Shomurodov della Roma, che nonostante non abbia tantissimi gol nei piedi, nelle ultime settimane l'ha buttata dentro più di una volta e in modo decisivo, particolarmente nell'ultima partita all'Olimpico contro gli Scaligeri del Verona, altra squadraccia, come si suol dire, ostica.
E anche agnostica, come diceva qualcuno.
Ostica, e per fortuna della Roma, una di quelle partite da sbloccare subito, perché sennò poi sono problemi, e questo è successo esattamente dopo 4 minuti del primo tempo. Ascoltiamo come, con la voce di Riccardo Mancini di DAZN.
Cristante, lancione a cercare Sule, millimetrico con il goniometro, è grande l'aggancio di Sule che vuole puntare uno contro uno, fa Sule la sua danza, Sule dentro l'area con l'esterno, la palla è lì e la spinge dentro Eldor Shomurodov, la mossa di Ranieri funziona subito, 4 minuti, la Roma ha sbloccato, Sule per Shomurodov, era avanti la squadra.
e non succede altro. Quindi la gente dopo il quale, dopo il suo burro, se ne va, ma tre punti importantissimi per la Roma. E al tecnico giallorosso Sir Claudio Ranieri hanno chiesto perché questa vittoria valga così tanto.
Il campionato, il girone di ritorno è sempre più difficile di quello d'andata. Abbiamo visto anche il Napoli, no? Che sofferenza ha avuto e è riuscito a far gol al 70esimo. Questo è il campionato, è bello per questo. Noi sapevamo che affrontavamo una squadra che sta in un momento d'oro, giocano in verticale, mettono questa palla in verticale e ti vengono a fare il contropressing, sono un rullo compressore, e noi siamo stati molto bravi perché gli abbiamo lasciato uno o due contropiedi e fortunatamente non abbiamo alla fine corso pericoli, se andiamo a vedere, perché Svilar non mi ricordo che abbia fatto grandi parate. Anche noi non siamo riusciti, perché loro erano molto bravi, si chiudevano tutti nella propria metà campo e poi ripartivano, e non era facile appunto trovare il varco giusto. Ci siamo riusciti subito al quarto, quinto minuto, e buon per noi.
È buon per loro, davvero buon per loro. Tra l'altro Ranieri tutte le volte gli chiedono sempre: ah, ma rimanga il prossimo anno, cioè,
dice,
mi dispiace per
andare
lui,
in voglia pensione.
Andare in pensione, mi fate andare in vacanza dopo 60.000 anni che alleno. Ma comunque è importante il fatto che la Roma adesso è a due punti, in attesa delle altre partite che si devono disputare, è proprio lì a un tiro di schioppo dal posto Champions, nonostante l'infortunio di Dybala, che da una parte aveva gettato nello sconforto i tifosi giallorossi, dall'altra però ha permesso a Mattias Soulé di sbocciare, prima con l'euro gol nel derby contro la Lazio e poi con questa grande giocata alla Soulé, che sembrava proprio il Soulé dell'anno scorso.
Tra l'altro, piccola parentesi, con la sconfitta in Coppa della Lazio i posti Champions sono 4 e non 5, per cui i coltelli sono ancora più affilati, visto che la Juventus al momento, in attesa della sua partita, è in quinta posizione con 59 punti, la Roma in sesta con 57.
E la Lazio dietro a 56 con una partita in meno, quindi se la danno.
Dire.
E la Roma, la Fiorentina addirittura a 56, sono lì che se la danno. A proposito di Champions, hanno detto a Ranieri, lei due giorni fa aveva detto che non avrebbe scommesso nemmeno 2 euro sulla qualificazione della Roma in Champions. Oggi, con questa vittoria, almeno un 50 centesimi ce li butta? Ecco la risposta.
No, non mi gioco niente, perché ci sono troppe squadre davanti e vediamo gli altri risultati. Io dico sempre che bisogna avere un sogno, un pensiero, e lo mettiamo da parte. E poi ci sta da lavorare, c'è l'azione. Ecco, noi siamo nel momento che dobbiamo agire, dobbiamo essere determinati, decisi come siamo stati oggi. Dobbiamo affrontare partita per partita, sappiamo che adesso abbiamo degli scogli importanti, ma ce la giochiamo con tutti, perché se è difficile per noi, voglio che sia difficile anche per gli avversari.
Invece chi i punti fondamentali li ha persi in questo turno era il Milan, che era chiamato all'ultimo appello proprio per un posto in Europa. Ebbene, non benissimo per i rossoneri.
No, direi proprio malissimo, perché ospitavano l'Atalanta in quella che poteva essere forse l'ultima spiaggia per i rossoneri, per avere almeno la speranza di poter concorrere per quel posto in Europa League, dimenticando la Champions. Invece a San Siro una partita brutta, il Milan quasi mai pericoloso laggiù davanti dalle parti di Carnesecchi, invece gol dell'Atalanta molto bello, con un cambio di sponda, un cambio di campo con un cross, una sponda di testa di Bellanova e il tuffo a pesce del brasiliano Ederson, che al 62esimo regala tre punti fondamentali per l'Atalanta. Tra l'altro a Bellanova Gasperini aveva chiesto di fare il braccetto di destra, ovvero doveva avere un occhio di riguardo per Leao, cosa che in carriera non gli era mai stato chiesto di fare, quindi non aveva mai giocato in quella posizione. Nonostante questo i risultati sono stati positivi, perché da una parte Leao non si è praticamente mai reso pericoloso e dall'altra Bellanova ha avuto anche modo di farsi vedere in avanti, tant'è che ha fornito l'assist per il gol vincente di Ederson. Ascoltiamolo quindi ai microfoni di DAZN commentare questa scelta di Gasperini e la sua disponibilità ad accettare questo nuovo compito tattico.
Poi ovviamente il mister ha voluto mettere me in questa posizione soprattutto per cercare di tagliare fuori Leao in fase di impostazione, di cercare di attaccare maggiormente a destra e cercare di fare la superiorità numerica. Poi per quanto riguarda la fase difensiva penso che anche Cuadrado mi abbia aiutato veramente tanto, mi ha coperto soprattutto, mi ricordo, in due tagli alle spalle di Leao, quindi alla fine se ci si aiuta uno con l'altro si possono fare tranquillamente anche gli altri ruoli.
Si è un po' contraddetto il buon Belanova, perché all'inizio ha detto ma io preferirei giocare a difesa, ma se poi mi chiedono, e poi alla fine no, ma se ci vogliamo tutti bene possiamo fare tutti i ruoli, si decide.
Amiamoci.
Belanova e il buon Gasp invece, che ha risposto anche a una domanda su Ederson, gli hanno chiesto si può dire che Ederson sia il centrocampista più forte o comunque quello che è migliorato di più in tutta la sua gestione in questo ciclo Atalanta, che ormai tutti sembrano pensare che sia alla fine, ma ne parleremo fra un secondo. Ecco la risposta di Gasp su Ederson.
Beh, indubbiamente sì, ho avuto la fortuna di avere parecchi centrocampisti forti. Martin De Rom è da sempre. Lui per forza fisica, per capacità di recuperare palloni, per capacità anche di potersi inserire in queste situazioni, è sicuramente un giocatore straordinario per squadre di altissimo livello. Mi stupisce che ancora non giochi nel Brasile, ma penso che l'hanno convocato spesso e ci arriverà. E stasera poi ha ritrovato anche la miglior condizione. Lui e Martin hanno giocato tantissime partite quest'anno, è normale che qualche volta possano avere un piccolo calo, ma adesso è tornato nuovamente il giocatore che conosciamo tutti, con la sua forza, e per noi in questo finale è determinante.
Allora, Gasperini, che abbiamo sentito, rimane o no?
Tanti indicatori sembrano far pensare di no, ecco, perché si parla di Gasperini sulle panchine di mezza Europa, ma poi gli è stato detto che il presidente dell'Atalanta, Percassi, pochi giorni fa ha detto speriamo davvero che Gasperini rimanga all'Atalanta, e gli è stato chiesto a Gasperini, è importante che il presidente abbia detto una cosa del genere? Questa è una domanda apri scatole per poi una risposta sul futuro, e Gasperini non ha lesinato, una risposta insomma abbastanza esauriente.
Ma che lo dicesse lui, sì, non era scontato, però il dubbio che tra me e lui c'è un rapporto che ormai si è consolidato da tantissimi anni, un rapporto di grande stima, però adesso credo che siamo tutti molto impegnati a raggiungere quello che è questo traguardo. Poi l'Atalanta giustamente va avanti, cresce, ha cambiato anche proprietà, diventerà anche, magari anche un'altra cosa rispetto alla sua gestione, quindi sarà anche giusto che le cose vadano avanti in altro modo.
Quindi no, mi sembra di aver capito.
Risposta no. Allora senti, negli ultimi minuti parliamo della corsa per la salvezza, con uno scontro ai vertici bassi che si è risolto in un nulla di fatto.
Sì, si giocava Empoli-Venezia, uno scontro diretto fra le due penultime del campionato, entrambe erano a quota 24, con la sconfitta del Lecce contro il Como si pensava a una sfida apertissima, veramente alla caccia dei tre punti, e così è stato. Partita ricca di gol, passa in vantaggio l'Empoli con il primo gol del suo numero 10, Fazzini, con una bella sforbiciata su un taglio di Henderson. Ci mette 8 minuti il Venezia a pareggiare con Yeboah, e addirittura 5 minuti alla fine si porta avanti con un bel gol di Busio, però l'inglese Agnorin riequilibra la partita all'87esimo, insomma un'altalena che secondo l'allenatore dell'Empoli d'Aversa doveva invece premiare l'Empoli, ma si sa, così è il calcio, ascoltiamolo.
Non c'erano segnali per far sì che il Venezia ci potesse far gol, addirittura ci siamo trovati a 4 minuti alla fine sotto di un gol, nonostante abbiamo creato 4-5 palle gol clamorose. Però la Serie A purtroppo è questa, quando magari costruisci delle situazioni palle gol, non concretizzi e poi commetti degli errori, al minimo errore la Serie A ti punisce, e quindi siamo qui a parlare di una partita che secondo me i ragazzi sull'arco dei 90 minuti avrebbero meritato un qualcosina in più. Per come si era messa, poi ci dobbiamo anche ritenere soddisfatti, perché molto probabilmente a questo punto ci auguriamo che la fine sia fondamentale per il raggiungimento del nostro obiettivo.
E questo era l'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa.
Dopo la buffata calcistica della prima ora, adesso spazio ai motori, al tennis. Iniziamo dalla Formula 1, visto che era in programma il Gran Premio dell'Arabia Saudita, Jeddah, Gran Premio notturno in cui brilla la luce dell'italo-australiano Oscar Piastri. Allora, Che si dice? Com'è andata?
Beh, si dice che la Formula 1 ha un nuovo leader del campionato mondiale piloti, è proprio Oscar Piastri, lo chiamano anche il ragazzo di ghiaccio della McLaren, che ha vinto appunto il Gran Premio dell'Arabia Saudita e ha superato in classifica il compagno di squadra Lando Norris, quindi terza vittoria su 5 Gran Premi per Oscar Piastri, seguito sul podio da Max Verstappen e per la prima volta da un esponente del cavallino rosso, e non è il più atteso, Lewis Hamilton, che sentiremo dopo, è mojo, mojissimo, più che mojo, guarda, io non lo posso nemmeno dire bene mojo perché sono toscano, prova a dirlo tu.
Mojo, ecco. Come lo dici, scusa?
No, perché c'ho questa G un po' strascicata, mojo. Comunque sì, vince, era partito dalla pole position Max Verstappen, è arrivato secondo, una gara intensa con sorpassi contro sorpassi, alla fine della gara, dopo la premiazione, la leggenda della Formula 1 David Coulthard, non so se ti ricordi che anche lui era in sella, è stato in sella, sì, alla McLaren, seduto su una McLaren per tanti anni, ha chiesto di cosa hai bisogno, quali sono le sue sensazioni al momento, Oscar, ecco la sua risposta.
Looking for a couch, I think is the answer. It was a pretty tough race. Yeah, very, very happy to have obviously won, and great race. We did the parts we needed to right. Still need a bit more, I think. Max was a little bit too close for our liking, but a great race and a great weekend.
Cosa hai bisogno? Di un sofà, bravo, così già mi piace.
Tra l'altro poi sui social ha postato lui seduto sul podio, sul gradino più alto del podio, col commento un po' cheeky, in mancanza di un divano mi accontento di questo, ah. Come dire, no? Vabbè, comunque vittoria importante sicuramente per Oscar Piastri, che a questo punto della stagione, ricordiamo gli altri Gran Premi, no? Come sempre si è aperto in Australia, poi sono andati in Cina, in Giappone, a Bahrain, in Arabia Saudita, c'è un po' di pausa, adesso si torna in pista il 4 di maggio a Miami, e al momento per quanto riguarda la classifica piloti appunto l'australiano della McLaren è primo con 99 punti, seguito dal compagno di squadra Lando Norris a 89, Verstappen è sempre lì a 87, poi Russell e poi Charles Leclerc, che appunto ha centrato il suo primo podio stagionale dopo due quarti posti consecutivi. Le è stato detto forse oggi questo era proprio il massimo che potevi ottenere. Nere, ascoltiamo la sua risposta.
Yeah, by far. I never expected to finish there. Honestly, I thought that this race was about defending the cars behind, especially Kimi. So it was really good.
So for Ferrari fans around the world, this is a race that never ends. It's about upgrades. What is the next step forward for the team?
Yeah, we need to keep pushing the maximum, and hopefully upgrades are coming soon in order to improve the car, but thanks for the support.
Insomma, ha detto grazie per il supporto, sì, possiamo fare meglio, dobbiamo continuare a spingere, ecco, però era un po' più proactive, come si suol dire, rispetto a un Lewis Hamilton.
Ecco,
te lo faccio sentire, Lewis. Perché poverino, mi è quasi dispiaciuto, poi ho pensato, vabbè, con tutto il palmarès che ha, un periodo storto può capitare a tutti, ma queste sono le sue parole dopo la gara, che lo ha visto concludere al settimo posto.
I just lacked grip, I lacked good balance. I was just fighting the car every corner. And nothing I did would work.
And how much of that thing are you having to do during a race to try and get more performance out of the car and, I guess, respond to
every
it?
Corner, almost every corner you do. Trying to, every lap, every time you're going around, you're trying to adapt to improve on that specific spot.
Well, with the huge experience you have, now you've got a week off before the Miami Grand Prix. Is that going to be a key time for you to reflect on the start of the season, learn from it and put some plans in place?
I know if you want to look at it positively, yes, but I mean, honestly, I don't think so. It's not going to make any difference.
Cioè, proprio non c'è speranza. Magari c'è un po' più di tempo. Sì, sì. Vabbè, è andato, non cambia niente.
Tra l'altro si sentiva più il rumore di fondo che la sua
sì,
voce.
Sì, e tanto era sul sito della Formula 1, quindi documenti ufficiali sul sito della Formula 1, ma c'era dietro un Fernando Alonso che stava facendo un baccano spaventoso. Comunque, come detto, si ritorna in pista a maggio, il 4 di maggio, in quel di Miami.
Diamo uno sguardo alle classifiche generali, anche chiaramente prestissimo per ipotizzare degli scenari stabili.
Assolutamente sì, come detto, quella dei piloti che vede Oscar Piastri primo a 99. Per quanto riguarda quella della costruttore, invece, la McLaren comincia a scavare un solco, è a 188 punti, frutto di 4 vittorie, 8 podi. A seguire c'è la Mercedes, per esempio, che di vittoria ancora non ne ha ottenuta una, ma ha 3 podi a 111 punti, e via via le altre. La Ferrari è già più di 100 punti dietro la McLaren, e quindi insomma il cammino è in salita per il cavallino.
Allora invece chiudiamo con il tennis, visto che si sta avvicinando al rientro di Jannik Sinner. Ha già iniziato ad allenarsi tra l'attesa di tutta Italia. C'è dire che nel frattempo gli altri azzurri e le altre azzurre non stanno sfigurando. Yasmin Paolini è andata vicinissima a centrare un'altra finale. Purtroppo per lei c'è ancora Sabalenka sulla sua strada, anche se questa volta, rispetto all'ultima occasione, non è stata una disfatta. Anzi.
No, assolutamente, non l'ha presa a pallate la Sabalenka, anzi la 29enne di Bagni di Lucca conferma il buon periodo, si è un po' ripresa anche col cambio di allenatore, ha dato filo da torcere alla numero uno del mondo, nonostante il match fosse iniziato male, perché aveva perso il servizio subito due volte, due break della Sabalenka che si era portata rapidamente sul 5-2, e lì Jasmine ha reagito, si è portata sul 5-5, ma l'esperienza della Sabalenka le ha consentito di portare a casa il primo set per 7-5 e poi il secondo per 6-4, un'ora e 35 minuti di gioco. La bielorussa se la vedrà in finale contro la lettone Elena Ostapenko, che nell'altra semifinale ha sconfitto Ekaterina Aleksandrova per 6-4 6-4. Comunque buoni segnali da parte di Jasmine Paolini in vista dei grandi tornei sulla terra, in cui dovrà difendere parecchi, parecchi punti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.